sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitrangi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
Krishna, sono Chitrangi Dasi dagli studi di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Nella puntata scorsa abbiamo introdotto un argomento molto interessante. Abbiamo parlato di psiche, psicanalisi, la considerazione della Ayurveda nei confronti della psicanalisi e della patologia e della terapia della mente. Allora abbiamo visto che il trattamento dei disordini mentali nella Ayurveda segue la stessa linea dei disordini fisici. Secondo il grande maestro Charaka, il procedimento consiste nel purificare, calmare e eliminare la causa. Quindi sia nel trattamento di disturbi fisici che nel trattamento di disturbi mentali, la terapia non è esclusivamente in nessuno dei due casi né farmaceutica da una parte esclusivamente né d'altra parte una terapia della psiche, ma è una terapia combinata, appunto secondo il concetto olistico globale che la Ayurveda ha della natura e dell'individuo. Allora continuiamo a sentire questa intervista di Gora Krishna riprendendo da un punto in cui spiega appunto il significato della psicanalisi.
Non è che psicanalisi si intende solo quella di Freud o quella di Jung o di Adler, che sono i capi scuola di alcune correnti psicanalitiche. Esempio, ci sono nella cultura sufi musulmana o nella cultura dell'India, dello yoga, proprio tracce di persone che facevano queste analisi mentali, analisi dei sogni, dei comportamenti umani, delle cause e degli effetti. Anche quando si parla nella Bhagavad Gita dei tre guna, ignoranza, passione e virtù, si fa un'analisi della mente.
Ecco, infatti
un'analisi della mente senza neanche parlare dello spirito, proprio della mente, no? Sono condizionamenti che la mente subisce nel corso della giornata e questi influssi, queste influenze, si presentano o da sole, ignoranza, passione e virtù, combinate tra di loro. Per cui non è tanto psicanalisi, psicologia, psicoterapia, psichiatria, ci sono delle differenze. La psichiatria tende a curare con le medicine in genere, no? Iatros è il medico. La psicologia fa un discorso molto generale e riguarda sia l'individuo che la collettività. In genere la psicanalista non si cura l'individuo nelle sue relazioni ovviamente con gli altri, quindi la comunità, però è molto più un'analisi individuale, no? E la psicoterapia non è detto che deve essere basata sull'analisi della mente, cioè nel senso che giocare a biliardino può essere una buona psicoterapia, fare dei quadri. Invece certo, l'analisi mentale prevede un dialogo con la persona e prevede un'analisi della persona attraverso le cose scritte, le cose orali, attraverso manifestazioni affettive, artistiche, culturali, spettacolari, e quindi si stabilisce un legame tra l'analista e l'analizzato.
Certo, a questo punto sarebbe interessante vedere, appunto, fare un parallelo, vedere l'origine dello yoga e l'origine della psicanalisi.
Cioè, lo yoga nasce come come studio dei funzionamenti del corpo fisico, costituito da elementi fisici, del corpo mentale e della coscienza, che è l'energia dell'anima. La psicanalisi invece parte da un'analisi mentale, dando alla mente una posizione predominante, però non tutti gli psicanalisti appunto hanno una conoscenza molto profonda dell'anima.
Appunto, consiglio?
Consiglio,
senso lato.
Consiglio è aggiornarsi, cioè essendo due filoni molto validi, lo yoga e la psicanalisi, lavorando insieme. Io sono laureato in filosofia e ho fatto una tesi su Hegel, sono uno dei pochi che ne ha fatte due, perché la prima tesi che feci si chiamava Yoga e Psicanalisi e fu rifiutata dal professor Fornari, che era uno dei più grossi, adesso non c'è più, ha lasciato il corpo, era considerato forse il più grosso, Franco Fornari, docente all'Università Statale di Milano. Lui rifiutò perché non accettava la legge del karma, no? Mi ha fatto lavorare un anno, poi mi ha detto no, tu con me non ti laurei. Non perché non fosse fatta bene, adesso modestia a parte, non è che non era fatta bene, magari era fatta bene la tesi yoga psicanalisi, però lui non accettava la legge del karma, cioè lui non accettava il fatto che uno poteva subire degli effetti fisici e mentali anche a distanza di più vite, ma cercava di risolvere tutto in una vita. Poveretto, si era anche un po' arrabbiato e innervosito, proprio non riusciva a capire, no?
Mentre adesso sicuramente si stanno ricredendo, diciamo che eri un po' all'avanguardia, sicuramente adesso stanno riportando i metodi tradizionali.
Sono anni di avanguardia, eh? Allora ho dovuto fare un'altra tesi di laurea su Hegel per dimostrare, studiando le lezioni di storia della filosofia e le lezioni di filosofia della storia che aveva fatto, che il giudizio che Hegel aveva dato della filosofia indiana era sbagliato, perché aveva ricevuto delle informazioni sbagliate, incomplete ed imprecise. Quindi avendo delle informazioni inesatte non si possono altro che dare giudizi inesatti. Però io avevo già affrontato questo discorso della yoga psicanalisi parlando, io conosco molti che sono psicanalisti, e adesso i tempi sono cambiati.
Adesso
quando parlo con loro, anzi sono loro che mi vengono a chiedere.
Esatto, appunto, volevo dire, avrai notato che c'è un ritorno di ricerca a questo livello.
Anche
tu,
perché
tu cosa ne pensi?
Con l'aiuto di Krishna qui non ci arrendiamo mica. Adesso conosco molti psicanalisti anche che hanno avuto successo dal punto di vista sociale, così, e sono molto attratti da queste idee che abbiamo noi della reincarnazione, l'alimentazione, cioè l'energia cosmica che viene attraverso la luna, i pianeti, attraverso le forze proprio della natura. Tutto condiziona in bene o in male l'individuo. Quindi adesso c'è un dialogo, diciamo, che è inevitabile, che i primi magari sono stati dei pionieri, oggi c'è un dialogo tra Oriente e Occidente ed è inevitabile, dicevo, che questo dialogo tra queste culture che apparentemente sono diverse e opposte porti a un nuovo modo di vedere le cose, che è la sintesi.
Insomma, si vuole andare verso una concezione più globale, completa della realtà.
Sì, bisogna integrare, tipica. Bisogna integrare. Come spesso bisogna integrare l'alimentazione con le vitamine, sali minerali, bisogna integrare la psicanalisi con un'aggiunta di conoscenze che riguardano anche lo stato dell'essere prima della nascita e dopo la morte. Cioè, se noi consideriamo l'essere, l'individuo, la persona solo nel spazio e nello spazio-tempo tra la nascita e la morte, facciamo un grosso errore. Praticamente è come se uno considera la giornata solo da quando si alza a quando va a dormire. Invece giornata, per giornata si intende l'insieme di giorno e di notte. giorno e notte danno una giornata, un giorno. Quindi una vita inizia e poi finisce, e va bene analizzarla. Però se non si analizza il prima e dopo quella vita, chiaramente i risultati sono incompleti. Cioè i risultati nel senso di... le conclusioni sono incomplete perché mancano dei punti fondamentali, mancano degli argomenti fondamentali che se verificati possono aiutare l'analista o l'analizzato, tutte e due, a capirsi meglio.
E quindi è fondamentale che per qualunque tipo
c'era
di...
C'era Lange, ad esempio, che aveva una paziente che era molto ricca, viveva in una villa con una torre, e molte notti si spogliava completamente nuda, questa qui si svegliava di colpo, lasciava il letto dove era col marito e andava tipo camminando come un cane, quattro zampe, andava sulla torre, ululava, sentiva gli altri cani, di solito i cani, i lupi ululano quando c'era una piena, così. E come si spiega questo? Si può spiegare se questo era un animale nella vita passata? Si può spiegare col fatto che quando c'è la luna piena la gravitazione aumenta del 24%, si può spiegare con tante cose, però fatto sta che lì non si spiegavano proprio niente. Era una signora bella presenza, sui 30-40 anni, Lange dice io non ci capisco niente. Tant'è che Lange andò in India, e quello Ronald Lange aveva scritto L'io diviso, io gli altri, la politica dell'esperienza, era uno dei più grossi assertori che bisognava trovare un nuovo modo di curare la mente, di analizzare la mente. È stato in India circa 2 anni ed è tornato e accetta al 100% la reincarnazione e quindi tutte le implicazioni che derivano da questa teoria, da questo modo di vedere le cose, tutte le implicazioni nell'analisi della mente.
Molto interessante.
Ecco, è interessante sì, perché se a quella signora gli cominciamo a dare gli psicofarmaci, magari non si alza più dal letto, non si spoglia più, non dà più fuori di matto o apparentemente non fa niente. Però quello stesso fenomeno che viene bloccato a livello fisico, la signora o il signore o chi per lei lo avrà a livello mentale, a livello di sogno o a livello di allucinazione, delirio. Delirio o stati mentali confusionali, e se quindi non riesce a manifestarlo, non viene capita, può darsi che accumula, poi si legge farmacista torna a casa a mezzogiorno, ammazza la moglie, la zia, la nonna, la cognata, oppure rispettabile persona ammazza la moglie, il padre, la nonna, la zia. Perché questi scoppi di follia? Perché tutti buttano dentro, c'è una compressione simile alla polvere da sparo. La polvere da sparo, quando viene messa in un contenitore, poi viene pressata, alla fine sparo, cioè scoppia. Così, se noi continuiamo a buttare le emozioni dentro e non spiegarle e non scioglierle, arriveremo allo scoppio. Cioè, le persone scoppiano e poi sono ci troviamo davanti o degli stati di esaurimento chiamato nervoso, esaurimento patologico, così, oppure ci troviamo di fronte agli scoppi di violenza.
Quindi è di fondamentale importanza in questo senso che qualunque tipo di psicoterapia inserisca la conoscenza dell'elemento anima, altrimenti...
L'elemento anima e l'elemento coscienza, cioè la coscienza è l'energia con cui l'anima mantiene una relazione con gli altri involucri, che sono il corpo sottile mentale, il corpo fisico e gli altri esseri. Cioè c'è l'anima che è la persona in sé, poi la coscienza, questa energia che è mutevole, la coscienza, no? Quindi l'energia può cambiare, può essere più chiara, più scura, più alta, più bassa, uso parole così giusto per dare un'idea, no? Allora lo scopo di tutto è quello di chiarire, fare luce, no? C'è un faro nella notte, cioè la gente è al buio, diamogli un faro, diamogli una luce in attesa dell'alba. Spesso l'alba può essere una conoscenza completa e il faro può essere l'inizio di questa conoscenza completa. Per cui è una delle cose che mancano di più nella società, tant'è che molti religiosi tendono a essere dogmatici, tendono a essere fanatici, proprio perché non sono in grado di analizzare il loro stato mentale.
Certo, possiamo vedere a confronto il fine della psicanalisi e il fine dello yoga, cioè da una parte la guarigione, la felicità, e dall'altra parte un altro tipo di guarigione, felicità, che però forse hanno qualcosa in comune.
La guarigione e la felicità è la stessa, lo scopo è lo stesso, però l'analisi dello yoga è più completa, perché lo yogi addirittura cerca di trasferirsi anche su altri pianeti, cioè quando ha raggiunto un certo livello di coscienza e vede che l'atmosfera terrestre non è più adatta al suo tipo di coscienza, cambia pianeta. Questo si spiega col fatto che in ogni pianeta c'è un certo tipo di atmosfera, di dimensione, e gli esseri hanno un corpo fisico e mentale in accordo all'atmosfera, alla dimensione che circonda quel pianeta. Per cui, mentre la psicanalisi, almeno uno fa questa analisi per vivere meglio in famiglia, marito con la moglie, i figli, così. Addirittura lo yogi è cosmico e cerca di viaggiare e spostarsi, letteralmente, attraverso un viaggio nello spazio, in un altro pianeta dove potrà evolversi, dove il faro nella notte diventa l'alba, no? E poi l'alba diventa giorno e poi tutto è chiaro.
Parlando di metodologia di liberazione della mente, per così dire, cosa hai da dire?
Cioè, la metodologia, dunque, il metodo più semplice è cantare Hare Krishna. Può essere affiancato questo canto del mantra Hare Krishna con la sadhu sangha, cioè associazione di persone con cui uno può parlare. Ora è molto difficile, perché parlare vuol dire aprirsi, aprirsi vuol dire esporsi, esporsi vuol dire rischiare. E allora bisogna ricordarsi del vecchio proverbio che dice: chi trova un amico
trova un tesoro.
Trova un tesoro. Il tesoro non è tanto in termini di agevolazioni, ma in termini di serenità. Cioè l'amicizia porta ricchezza in tutti i sensi. Oggi non ci sono amici, o perlomeno vengono chiamati amici conoscenti, no? E allora tutti soffrono di solitudine. Adesso non vorrei esagerare, però non mi sembra di soffrire di solitudine, cioè nel senso che al di là della relazione con Krishna, che è l'origine di tutte le relazioni, bisogna sforzarsi in senso positivo, in senso buono, di avere una relazione con ogni essere con cui noi veniamo in contatto. L'intensità di questa relazione varia a seconda del desiderio che noi abbiamo. Quindi, ad esempio, se uno volesse studiarsi Freud, o sta studiando a scuola, o lo sta leggendo per hobby, così, può vedere che alcuni metodi che lui usa sono giusti. Non c'ha la completezza che va al di là dello spazio e del tempo, ma è molto localizzato, molto limitato. All'inizio lui usava anche la cocaina, ad esempio, no? Usava cocaina, poi ha usato anche l'ipnosi, poi però, siccome era molto contrastato, alla fine usava solo il colloquio, no? Cioè una situazione distensiva, rilassante, il famoso divano dello psicanalista, il divano dove il paziente, la paziente si sdraiano, si rilassano e cercano di scaricare la tensione fisica, che spesso è quella che impedisce di più l'apertura mentale, cominciano a parlare in un ambiente sereno, ovattato, molto confortevole, e praticamente in questo viaggio lo psicanalista dà una mano al paziente per aiutarlo, così. Ecco. Questo è il motivo per cui i fidanzati, i mariti e mogli, gli amici hanno delle cose da dirsi, perché spesso il dirsi le cose vuol dire fare un viaggio in cui ognuno si apre, dice le sue opinioni, i suoi giudizi. Allora, se il Bruegel aveva fatto un grosso quadro in cui si vede tanti ciechi e ogni cieco mette appoggia la mano sulla spalla del cieco che gli sta davanti e si sente sicuro, però il cieco che sta davanti non appoggia da nessuna parte ed è cieco, e si vede nel quadro del Bruegel che a 1,5 metri dal primo cieco c'è una buca e lui sta cadendo dentro, però l'ultimo cieco non se ne accorge se non quando ci cade lui, cioè quando ci cade quello che sta davanti a lui su cui lui si stava appoggiando. Bisogna che davanti ai vagoni ci sia una locomotiva, perché se noi facciamo i treni solo di vagoni non so qua come va a finire. Chiaro che se noi facciamo i treni solo di vagoni in discesa allora non c'è problema, però appena arrivano le salite i treni di vagoni si fermano, no? Magari i treni in pianura possono anche andare solo di vagoni se c'è il vento, ma se poi il vento finisce, cioè finisci quando finiscono i venti rivoluzionari, i venti degli entusiasmi storici, si ferma tutta la società. Ci sono delle locomotive, allora le locomotive della società umana sono i guru, i maestri, i profeti, i santi, le guide spirituali. Ora, per vedere se una locomotiva è un trenino elettrico per bambini o se veramente è una motrice che riesce a portarsi dietro dei vagoni, e lì ognuno, lo dice anche Krishna nella Bhagavad Gita, dice cerca un maestro spirituale autentico, vedi tu.
Comunque appunto è una figura assolutamente importante, una guida.
Esatto, però deve essere un amico, no? Cioè deve essere una relazione amichevole, perché se non c'è questa relazione amichevole automaticamente c'è una relazione commerciale o una relazione. Questo non vuol dire che uno non possa ricompensare come un amico, no? Ci può essere uno scambio di soldi, di regali, di favori, però non deve essere proprio prettamente commerciale. Io conosco degli psicanalisti che lavorano così tanto che la mattina fanno colazione in casa con uno che ha seduto al tavolo mentre quello mangia, cioè lo psicanalista mangia, quello parla, quello mangia, ogni tanto si ferma e gli dice la sua, no? Però dico, so di casi di psicanalisti che hanno dei pazienti in cura da 5, 10, 15 anni, ma allora vuol dire, dico, non dico che si giudica dal tempo, però sono dei sollievi, ma non si riescono mai a rimuovere queste benedette cause.
Anche perché se la guida non è veramente qualificata, o perlomeno non ha risolto lui stesso,
no,
certi problemi,
la scala, fondamentali. Faccio un esempio, se la scala è di 1000 gradini e uno è arrivato al decimo, può riscendere al primo e portare qualcuno al decimo, ma gli altri 990 gradini non so come saranno fatti. Insomma, quindi è sbagliato dire la psicanalisi serve a niente. No, può servire. Può servire ad affinare la mente per capire meglio la vita spirituale. Lo yoga è una cosa talmente complessa che spiegarla così in 4 battute non è facile, però diciamo che lo yoga è cosmico, cioè parte dall'analisi dell'individuo, microcosmo, rispetto al grande cosmo, che è il macrocosmo, che è tutto l'insieme. Quindi c'è una interrelazione continua, no? Quindi lo yogi è molto attento a non turbare altri esseri viventi per non generare onde di ritorno, il karma, a non creare un effetto boomerang, cioè molto attento quando fa un'azione a che questa azione non si trasformi in una reazione.
Tu parlavi prima dell'effetto, della funzione, dell'utilità del mantra, la ripetizione
del
mantra Hare Krishna,
sì.
Ecco, ci puoi dire come funziona, ecco, scientificamente, come agisce questa vibrazione sonora, in particolare
allora,
il mantra Hare Krishna?
Il mantra Hare Krishna funziona in un modo molto semplice, nel senso che è come il corpo umano è quasi tutto pieno di, è composto di liquidi, quindi è più facile digiunare di solidi che non di liquidi, cioè uno può fare un digiuno di solidi di tanta, non so, di 30, 40, mi pare 60 giorni, però non può fare un digiuno di liquidi 60 giorni perché muore, perché la sua componente essenziale è l'acqua. Così il mantra, siccome è il nome di Krishna e la nostra componente essenziale è l'energia spirituale, ripetendo il nome di Krishna uno non fa altro che rimanifestare, risvegliare la sua energia spirituale, che poi è la sua identità, è lui. Quindi la ripetizione del mantra di Krishna, comunque uno la recepisce, conscia o inconscia che sia, è favorevole. Però non c'è solo il mantra, cioè nel senso che il mantra deve essere affiancato da una ricerca costante, ecco che ci sono i libri, ci sono i devoti, ci sono le persone che spiegano, e ovviamente bisogna creare tra chi spiega e chi ascolta non una relazione di sfruttamento, ma una relazione di amore, di amicizia. Il presupposto fondamentale di tutto questo è la fiducia.
Cosa consigli a questi ricercatori o medici, psicanalisti moderni?
Ma io li conosco
molti.
Molti
si stanno avvicinando anche mantra, allora, questo rebirthing, sai, usano queste terapie per ritornare.
Dunque, io consiglio di purificare meglio la loro mente, il loro corpo, cambiando alimentazione, introducendo i mantra e considerando l'individuo inserito non solo in questo piccolo pianeta, ma in una dimensione più vasta, più universale, più cosmica, e comincerà a porsi il problema della relazione con l'assoluto e porsi il problema di persona a persona, cioè individuo assoluto a persona, Dio assoluta, quindi allargare l'orizzonte praticamente, no? Cioè, sono sicuro che molti psicanalisti possono integrare il lavoro che è molto importante che fanno con questo tipo di conoscenze. Perché lo scopo finale è quello di sciogliere il nodo, no? Cioè ci sono proprio dei nodi che... Una delle caratteristiche del nodo è che il nodo accorcia la corda. Cioè quando noi abbiamo una corda con 10 nodi, quando abbiamo sciolto i 10 nodi la corda è più lunga, no? Cioè nel senso che noi siamo più lunghi di quello che siamo, solo che siamo un po' aggrovigliati, annodati, no? Cioè la nostra vera natura è annodata in questa dimensione materiale, no? In questa dimensione che si identifica tendenzialmente con il corpo materiale. Se possiamo sciogliere questi blocchi mentali, questi nodi, vedremo il risultato, che c'è più serenità, più tranquillità, più capacità di percepire tutto, cos'è la vita, chi siamo noi, chi sono gli altri, chi è Krishna, chi è Dio.
Allora, abbiamo sentito Gora Krishna, sicuramente questa intervista ha suscitato più di un interesse su questo argomento e quindi noi vorremmo ricevere responsi da parte dei radioascoltatori e sentire cosa ne pensano, sentire suggerimenti, domande. Potete telefonare o meglio scrivere a me, Chitranghi Dasi, presso RKC, casella postale 108 Milano, e vedremo di rispondere alle vostre domande. E, o addirittura trattare determinati argomenti sempre nell'ambito di questa trasmissione, magari con l'aiuto di Gora Krishna, che appunto è un esperto in questo campo, psicologia vedica. Allora, ricordiamo l'indirizzo, è sotto il segno dei Veda, RKC, casella postale 108 Milano. Quindi abbiamo detto questo argomento è stato appena sfiorato, ci sarebbe moltissimo da dire, ma ho voluto fare questo per stimolare una reazione da parte vostra, per sentire la vostra opinione. Hare Krishna, Chitranghi Dasi da sotto il segno dei Veda.
Sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.